Ed eccoci di nuovo qua, un ciao da Mario.
E un ciao da Marco, bentornati a questa puntata speciale di Non Solo Poli, che è il nostro ciclo di interviste ai piani alti del Politecnico.
E oggi chiudiamo il cerchio in qualche modo.
Chiudiamo il cerchio con l'ultima puntata.
È l'ultimo ospite.
È l'ultimo ospite che è il vice rettore per la didattica, la professoressa Rita Tabacco, che è qua con noi. E la ringraziamo di essere qua con noi.
Noi cosa facciamo? Partiamo subito. Io direi di non perderci in chiacchiere subito, così ci avanza proprio tempo.
Sì, anche perché oggi parleremo di didattica.
Quindi argomento bello succulento.
Forse il più succulento per i nostri ascoltatori.
Sì, perché è quello che ci colpisce subito.
Sì, infatti. E noi ci ha colpito per bene. Andiamo a ascoltarci il primo pezzo, così poi partiamo belli carichi.
Ascoltiamo quel bel rock blues che mi piace tanto di Anna Popovic, tratto dall'ultimo album, dai, con Can You Stand the Heat? First impression, baby, can you stand the heat? Try to speak with a dry throat, standing still and shaking knees. All these drugs leave me insecure, yeah, had left to free. Wanna come across, yes, second to none. My heart's skipping the beat. Oh, about the first impression, baby, can you stand the heat? I've got high expectations and I'm hungry for more. Won't you just put me down the line and show me what I'm in for?
Can you stand the heat?
Oh, baby,
baby,
can you stand the heat?
Ah, siamo partiti belli e carichi allora con questo rock sì, blues che ci hai proposto. E io saluterei la professoressa Anita Tabacco che è qua con noi e risponderà un po' di domande adesso.
Abbiamo deciso di torchiarla per bene.
Finalmente, era anni che
facciamo i cattivi adesso.
Facciamo i cattivi, no, non è vero.
Non così tanto.
E buongiorno a lei allora.
Allora, buongiorno a tutti gli studenti innanzitutto, passati, presenti e sperabilmente futuri.
Auspicabilmente futuri.
Quello...
Almeno che in questa intervista poi non vincerà.
Vedremo poi il numero degli iscritti
calare perché no, capiscono che Aria veramente tira al Politecnico. No, scherzo. Io volevo cominciare subito così a bomba.
Quando uno arriva al Politecnico cosa vede per la prima cosa? Insomma, il 3 più 2.
Il 3 più 2, no? No, più che il 3 più 2 parliamo... insomma della nuova triennale così come è stata concepita, con un primo anno uguale per tutti, molto generalista nei suoi tratti,
con gli sbarramenti
poi alla magistrale, che secondo me poi non è così specialistica, ma quello lo vedremo piano piano. Cominciamo dalla triennale,
partiamo
dal primo dente che duole la triennale e il suo orientamento generalista formativo, diciamo.
Va bene, allora, volete parlare della triennale, volete parlare dell'accesso alla triennale, perché naturalmente per arrivare a parlare di triennale prima bisogna entrare. Allora, intanto bisogna fare una distinzione tra quello che sono i corsi dell'area dell'ingegneria dai corsi dell'area dell'architettura e all'interno di quelli dell'area dell'architettura ancora tra quelli che sono corsi a numero programmato nazionale e quelli che sono a numero programmato locale. Quindi noi abbiamo all'interno dell'Ateneo soltanto il corso di laurea in architettura, che è un numero programmato nazionale, quindi i vincoli ci sono imposti direttamente dal Ministero. Su tutti gli altri i numeri programmati vengono decisi localmente anno per anno. Entriamo nel dettaglio. Allora, sull'ingegneria, mi sembra che quando parlavate del primo anno comune, in realtà voi stesse parlando dell'ingegneria, perché...
Ah no, sì, sicuramente.
Lo so.
Beh, perché noi siamo ingegneri.
Siamo ingegneri con gli architetti.
E pensiamo, no, io c'ho ancora la cosa
ma
che...
Ma questo è un ateneo, quindi noi abbiamo ingegneria e architettura, anzi, in ordine alfabetico, architettura e ingegneria.
Maledetto alfabeto.
Quello ancora esiste.
Cioè, estraiamo la lettera, questa non la I.
Cominciamo dall'ingegneria.
Va bene, se volete iniziamo dall'ingegneria.
No, scherziamo, noi scherziamo.
Facciamo la parte più facile. L'architettura hanno 3 corsi di laurea triennale e 3 diversi primi anni, quindi non hanno un primo anno comune, hanno alcuni esami in comune, ma per lo più hanno dei percorsi differenziati. Quindi veniamo al vero primo anno comune, che è quello dell'ingegneria, che tocca un
numero comunque
consistente.
Effettivamente l'architettura è rimasto ancora un percorso nei 3 anni abbastanza professionalizzante, perché comunque sono dei corsi molto pratici. Loro cominciano a fare progetti già dal primo anno, adesso non so come...
Questo è sicuramente vero, però il mestiere dell'architetto è molto differente da quello dell'ingegnere.
Sì, sicuramente.
E quindi hanno molte, sia nel corso di laurea in architettura, sia in design, sia in pianificazione, per semplificare a 3 grandi linee, ci sono molti insegnamenti che sono quelli che vengono chiamati atelier, che sono di tipo progettuale. E quindi sicuramente sì, è vero. Però,
sì, infatti, la mia domanda era comunque più su ingegneria, ecco. Insomma, l'ho sottintesa, ma...
Sull'ingegneria abbiamo un primo anno comune molto importante, perché permette agli studenti, magari poco informati, di che cosa effettivamente è la laurea in ingegneria civile piuttosto che quella in ingegneria elettronica, di avere un anno in più di tempo per poter orientare le proprie scelte. Quindi è molto importante che non ci sia una perdita di crediti e nello stesso tempo ci sia il modo di vivere nell'ateneo e avere una consapevolezza differente di che cosa viene fatto nell'uno piuttosto che non nell'altro corso di laurea. Volete parlare del primo anno? Volete parlare dell'accesso? Cosa preferite iniziare?
Prima io proprio parlerei del fatto che effettivamente il primo anno è così generalista, ma proprio tutto il percorso è generalista addirittura. Il primo anno, per esempio, sono stati messi degli esami a scelta da materie umanistiche, e poi al terzo anno ci sono delle materie a scelta, però...
Più di indirizzo?
No, no. Non sono assolutamente di indirizzo, sono molto generaliste.
Dipende, non è proprio così, ecco.
Sì, però comunque al terzo anno puoi scegliere...
C'è la possibilità di andare più verso quelle che sono le... diciamo le linee del corso, oppure andare a studiare qualcosa di differente che può essere complementare a quella che è la propria preparazione.
Comunque...
quindi di corsi a scelta sul terzo anno ce ne sono una cinquantina, non è poco, e quindi uno può effettivamente scegliere secondo quelle che sono le proprie attitudini.
No, però dico, secondo lei alla fine la triennale, ora come ora, ha una spendibilità sul mercato italiano?
Perché dipende, parliamo della triennale. Voi volete che rimaniamo sull'ingegneria?
Rimaniamo sull'ingegneria.
Ci sono delle lauree triennali nell'area dell'ingegneria, ad esempio ingegneria del cinema e delle comunicazioni, piuttosto che non ingegneria informatica, dalle quali gli studenti escono ed entrano direttamente sul mercato del lavoro. Quindi non è detto che tutte le lauree triennali non siano professionalizzanti, dipende anche un pochettino da che cosa uno vuole fare nella vita.
Sì, sicuramente lei ne ha citato due, già la terza più difficile da citare, secondo me, nel senso le grandi classiche dell'ingegneria,
meccanica
aerospaziale civile, anche la stessa edile forse, anche biomedici probabilmente.
Diciamo, forse una spendibilità minore.
È anche un momento in cui il mercato del lavoro non è così aperto e quindi diciamo che sono le stesse aziende un pochettino chiuse e che non accolgono con tanto favore i laureati triennali, e quindi diciamo che tra richieste del mercato e rimanere disoccupati, secondo me uno va avanti nella preparazione.
Allora, se lei tornasse studente, la triennale si fermerebbe, ecco, questa è la domanda.
Essendo arrivata al dottorato probabilmente no.
Allora, si fermerebbe, nel senso... Pensa
che cosa uno vuole fare, è veramente una scelta personale.
No, nel senso, diciamo che è una scelta obbligata quella di non fermarsi oppure no?
Non per tutti.
Cioè, ho capito, va bene.
Allora, ragazzi, io sono una professoressa, come diceva l'allora rettore e poi ministro Profumo, sono una profia. Quindi voi cercate di torchiare me e io vi rimando.
E infatti si sta comportando molto bene.
Potrei porre qualche domanda.
Va bene, dai. Ascoltiamoci il prossimo pezzo e poi ritorniamo con la professoressa Tabacco. It's only rock and roll, Rolling Stone. Love song so divine.
eccoci di nuovo qua. Adesso continuiamo con le domande un po' spinose.
Beh, no, spinosa.
No, però
lecite.
Okay. No, questa era una delle domande che abbiamo già anche sottoposto al rettore. Era la domanda sul numero chiuso.
Numero programmato, sì.
Ah, ok. Numero programmato.
Suona molto meglio di chiuso.
Sì, numero chiuso sa un po' di...
Quasi mi ci scrivo anch'io.
Al numero programmato, sì. È più invitante, dai.
Molto più invitante.
Anche perché il programmato rispecchia esattamente quello che è. Cioè, noi andiamo a programmare ciò che siamo in grado di sostenere. Quindi il numero chiuso non piace a nessuno. Però il numero programmato è obbligatorio, viste le risorse di ogni tipo che abbiamo in questo momento.
Beh, comunque... Al Politecnico si fa in pochi corsi, ancora sono fondamentalmente aperto.
Nessuno, se posso dire, sulla triennale non c'è nessun corso ad accesso.
Neanche architettura, che lei...
No.
Niente, ormai non c'è rimasto.
Tutto a numero programmato.
Autoveicolo?
Quello è programmatissimo.
È iperprogrammato.
È quello, sì. Però solo quello, allora, rimasto.
È per tutti numero programmato. Mm. Per tutti i corsi di laurea c'è un numero programmato.
Che
cosa intende?
Cioè, quanto, nel senso,
dipende, cioè, sull'area dell'ingegneria sono 5.000 posti in tutto.
Che è un numero,
che è un numero
abbastanza alto.
Molto alto.
E praticamente
che non
gli iscritti,
abbiamo mai raggiunto. Che non abbiamo mai raggiunto, quindi parliamoci chiaro, non è una vera selezione, però è un messaggio. È un messaggio che viene mandato verso l'esterno di attenzione alla qualità della didattica, a ciò che noi possiamo veramente sostenere. E già qui ci sarebbe da fare un lungo discorso, perché il veramente sostenere, quando al primo anno abbiamo mediamente in aula tra i 220 e le 250 persone, diventa difficile parlare...
Sostenere
che...
Sostenibilità.
Esatto. E quindi non possiamo, quello che noi dichiariamo è che non possiamo far di più. E questo è un dato di fatto. Non abbiamo le aule, non abbiamo anche le risorse economiche, perché anche di questo si parla, ma soprattutto non abbiamo risorse umane sufficienti. Voi sapete che le nuove normative non permettono il turnover totale, quindi per ogni 5 docenti, quello era quest'anno, 5 docenti che vanno in pensione, soltanto uno nuovo può essere preso. Quindi questo adesso cambia, molto drastica. Diciamo che il nuovo ministro ha cambiato questa normativa, ha fatto di tutto perché questa normativa venisse cambiata, quindi abbiamo un decreto che dal 2014, quindi nel 2013 siamo ancora in questa condizione, dal 2014 sarà ogni due che escono uno entra, il che è un pochettino meglio. Poi c'è anche una quota data per merito, quindi noi ci posizioniamo una posizione leggermente superiore, però sempre quello è. Quindi ci mancano i docenti per poter accogliere di
comunque
più.
Sicuramente nell'intervista fatta al rettore, il rettore parlava comunque che il numero effettivamente è un numero fittizio fatto insomma solo per avere un tetto massimo, però a lui non crede.
Attenzione, non è fittizio, è sostenibile. Cioè noi
il tetto massimo, alla
quello
fine.
È il tetto massimo che noi possiamo sostenere.
Comunque, insomma, lui ha detto esplicitamente che lui non crede nel numero chiuso, però crede in una selezione fatta nel percorso di studi.
Sono assolutamente d'accordo, cioè deve essere data la possibilità a tutti con un minimo di verifica delle competenze iniziali, perché non possiamo anche illudere le persone, non tutti possono fare tutto, questo è un dato di fatto. Però è giusto che uno possa mettersi alla prova e quindi che venga fatto un primo anno, torniamo al famoso primo anno comune, in cui uno va a verificare se effettivamente la scelta fatta è quella opportuna, se quello che pensava è davvero quello che abbiamo all'interno del Politecnico, e quindi la selezione vera viene fatta al primo anno, su questo non c'è dubbio.
E allora, siccome proprio anche lì mi dà la stessa risposta del rettore, io le ripropongo la stessa domanda che ho fatto a lui. Ma siamo sicuri che riusciamo a fare veramente una selezione? Cioè, gli esami universitari riescono a fare una selezione?
Cosa intendete voi per selezione?
No, nel senso, la domanda è esplicita.
2-1, voi sapete quanti... Parliamo sempre dell'ingegneria, sull'architettura va leggermente meglio, ma perché la selezione viene già fatta in realtà in ingresso, perché lì c'è una soglia di qualità. Quindi almeno quest'anno, poi dal prossimo anno non su tutti, ma il Ministero impone che almeno 20, il punteggio 20 su 80, quindi vuol dire un quinto, deve essere raggiunto. Noi non abbiamo mai messo una soglia dal basso sull'ingegneria. Forse ci dovremmo pensare, questo non lo so, ma non è quanto viene fatto attualmente. Però ecco, voi pensate che sull'ingegneria il 52% degli studenti non supera la soglia del primo anno. Quindi a me pare che selezione si fa.
No, cioè, che la selezione si faccia è vero. La mia domanda era un'altra, però adesso gliela ripropongo dopo, perché adesso facciamo uno stacchetto, magari, che se no andiamo lunghi e...
Ma però lasciamo la curiosità.
Lasciamo la curiosità e torniamo a parlare di esami universitari dopo il prossimo pezzo, che è una tamarrata che ci propone
il baffo
che oggi il regista c'ha il baffo, e voleva essere un hipster, voleva essere un gestionale
e giustamente con i baffi.
Con i baffi oggi è venuto, si è presentato qua con i baffi, ha scandalizzato tutti, anche la professoressa Tabacco, che si è scandalizzata. Il baffo.
Falso.
Non è vero, scherziamo. Comunque, voglio vederti danzare di Battiato Remix Prezioso e Fit Marvin.
Cioè, è andato a capo.
E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.
Ci sono tutto intorno alla stanza e poi me l'hai chiusa,
la stanza
me
si
l'ha
fermata,
chiusa così me l'hai troncata. spezzata in due.
Hai avuto problemi?
No, mi sono impappinato. Va bene, siamo qui ancora con la professoressa Tabacco a parlare di didattica. E come dicevo prima, la mia domanda, ecco, quello che volevo fare prima io,
sugli esami un po'.
Era un po' sugli esami universitari, perché comunque la selezione si fa su quello. E quando dicono alla fine, ma il voto dell'esame conta? Il voto dell'esame sì, conta, perché comunque se vuoi accedere
alla magistrale
devi avere la media del 24, e parleremo anche di questo. Sicuramente per le borse di ISU, soldi ce ne sono
media.
Pochi, adesso serve anche la media, bisogna pure combattere
con
quelli
di sulla
Palazzo
borsa di
Nuovo, che comunque le medie ce l'hanno belle alte. Quindi il voto conta, e volevo chiederle, siamo sicuri che il voto dell'esame sia lo specchio della preparazione dello studente? Cioè, su questa domanda che ho fatto anche al rettore, che ho postato in diversi gruppi di Facebook, sono andate discussioni accesissime,
infuocate
sì. E quindi volevo chiederlo a lei, l'esame riesce a valutare la preparazione dello studente? O quanta approssimazione c'ha il voto dell'esame?
Sicuramente una domanda difficile e con una risposta non univoca. Dipende,
quelli di architettura, per esempio.
Dipende da insegnamento a insegnamento, dipende da corso di studio a corso di studio. Però ecco, avete fatto un'affermazione prima in merito alle DISU che non è del tutto corretta, perché il bando che varrà per quest'anno 13-14 ha cambiato leggermente la situazione rispetto a quello dell'anno scorso, dove effettivamente si sono verificati dei problemi perché c'era una votazione secca, che era quella del 25, valida per tutti i corsi di studio. Quest'anno si farà riferimento a quella che è la valutazione CTS, e quindi si va a valutare corso per corso qual è la media
del corso stesso,
e quindi è un pochettino più corretta. Certo, ci sono delle storture, per cui ci sono dei corsi in cui il livello, quello che è classificato ABC, parte dal 28 in su, degli altri... magari non li citiamo, ma degli altri in cui la stessa valutazione ABC parte dal 20 trentesimi. Quindi confrontare un 20 trentesimi con un 28 trentesimi significa che c'è un qualche problema di valutazione. Non voglio nascondermi, il problema avviene perché tipicamente in alcuni corsi di studio non viene usata l'intera scala della votazione, cioè non vengono usati tutti i voti dal 18 al 30, e quindi questo lo si può andare a vedere, i dati sono pubblici, se voi andate sulla pagina del portale per ogni corso viene messa qual è la soglia, sono le statistiche di superamento, e quindi si vede anche come si accumulano le votazioni, se ci sono dei picchi intorno al 28, 29, 30 oppure se ci sono dei picchi intorno al 18, 19, 20, e sono due situazioni anomale che sicuramente dovremo tenere sotto controllo.
Sì, ma questo qua è comunque nel caso in cui ci siano delle anomalie corso per corso. Io invece vorrei proprio focalizzarmi sul fatto che...
Sto parlando del singolo insegnamento.
Del singolo insegnamento, io li chiamo corsi, invece sono insegnamenti.
Il corso vuol dire corso di studio.
Di studi, invece l'insegnamento è l'esame.
L'insegnamento è l'esame del, che ne so...
No, io invece parlavo proprio del voto dato durante l'esame, nel senso...
Esattamente di questo io sto parlando. No, cioè si va a vedere insegnamento per insegnamento, docente per docente, se le votazioni sono distribuite all'interno dell'intera gamma dal 18 al 30, oppure se sono accumulate in maniera anomala intorno al 18 piuttosto che non intorno al 30. E quindi sono quelle situazioni che dovremo tenere sotto controllo.
Sì, ma mi spiego meglio. D'accordo. Io dico proprio, nel senso... Il voto dell'esame può essere sbagliato, nel senso, io
siamo
vado lì,
umani, certo,
prendo 30,
e
sono da 30, vado lì, prendo 18,
diciamo,
sono 18,
che...
oppure no.
No, beh,
soprattutto
attenzione.
Negli esami, come faccio sempre l'esempio, che ne so, un esame orale che dura un quarto d'ora, due domande, voto,
oppure
10 crediti, perché succede anche questo.
Beh, posso dirvi
una cosa? Oppure gli esami un'ora, crocette, come analisi 1 adesso, forse.
Analisi 1 non è solo a crocette, la crocetta è un filtro per poi passare oltre.
Comunque.
E quindi è un filtro, voglio dire, quindi vuol dire se non passi quello non puoi accedere alla parte successiva, anche se le votazioni basse possono essere accettate così come sono. Quindi la votazione alta non viene data se uno non prosegue l'esame, quindi con il classico scritto, orale e così via. Poi se volete su questo degli esami a crocette ne parliamo ancora. Quando uno dice esame a crocette in qualche modo viene svilito il senso dell'esame, io vi posso garantire, e su questo potrei parlare per delle ore, avendo lavorato in prima persona su questo tema, che se un test è ben congegnato, non risulta affatto più semplice che non la classica prova scritta e prova orale, ma non solo, va a verificare la preparazione completa su tutto il programma e non soltanto su parte di essa, perché se noi stiamo sul classico scritto, uno potrebbe superarlo avendo dimenticato completamente un'intera parte di programma. Questo sul test a crocette, ad esempio, non è possibile. Perché,
sì, perché sono comunque più...
Perché sono, esatto, sono tutte spezzettate su tutto il programma. Veniamo invece a quanto chiedevate prima rispetto al voto. Allora, come docente io vi posso dire che quando uno studente, voi potete credere o non credere a questo, ma con oramai esperienza di purtroppo un certo numero di anni, quando uno studente si siede, tu fai, purtroppo nel senso che è la gioventù che avanza, è un dato di fatto, ma va bene, uno cerca di mantenersi giovane stando in mezzo...
Io adesso sono giovanile, per esempio, sono passato
sì, passato lo stadio volta,
successivo, non sono più giovane, sono giovanile.
Anch'io sono giovanile, mettiamola così, che ognuno relativamente alla propria età è giovanile. In ogni caso, quando lo studente si siede, inizia a parlare, credetemi, dopo un minuto uno sa esattamente in quale fascia, allora non sto dicendo il voto esatto, ma in quale fascia lo studente si colloca. Quindi può essere il 28, il 29, 30 e lì può essere che uno sbagli, se poi è davvero uno sbaglio, dando un 28, un 30, e escludo nella maniera più assoluta che uno sbagli tra un 18 e un 30. Quindi è chiaro che c'è una variabilità, una soggettività della valutazione intorno a una certa votazione, che può essere il 18, 19, 20, che può essere il 21, 22, che può essere il 25, 26, ma poi il 28, 29, 30, credetemi, non può diventare un 18. È molto difficile.
Su questo, sull'infallibilità del professore, si è espresso anche il rettore. Anche il rettore ha detto che effettivamente uno si può sbagliare fra 28. Infatti lui auspicherebbe...
Sono contenta di essere
auspicherebbe in mano. Lui dice, io secondo me la valutazione da fare più corretta ABC. Sarebbe ABC, di così almeno... Più o meno quello ci riesce qualsiasi professore.
Sono assolutamente
io non sono tanto di questa opinione, nel senso io stesso posso portare il mio caso in cui degli esami in cui
sì, ma l'eccezione, cioè la famosa rondine che non fa primavera, cioè no, secondo me non bisogna andare a focalizzarsi sui singoli casi che possono essere segnalati e di cui si può parlare.
No, nel senso proprio anche, ripeto, anche dalle discussioni che sono nate sia su Facebook sia ogni volta che parlo con qualcuno. Meno male, è un parere diffuso questo, che comunque c'è un fattore di casualità nell'esame molto grosso. E molti, addirittura molti studenti...
Esiste il fattore C.
Questo. Il fattore C, casualità.
Il fattore C, casualità.
Diciamo così.
Il fattore C, casualità, che comunque incide tanto. E molti addirittura ci giocano. Secondo me se uno capisce un po' le regole riesce anche a trarne vantaggio dal fattore casualità. Il punto è che secondo me l'errore non è un errore distribuito gaussiano che dice almeno più o meno si compensa.
No,
perché comunque l'esame tende a valutare determinati aspetti della preparazione dello studente e a trasciarne altri. Per esempio, spesso allo scritto ti si viene chiesto di imparare a fare una ricetta da cucina, fare un esame, seguire un algoritmo, trovare una soluzione.
Vero, fino a un certo punto.
Alcuni esami.
Nel senso che, esatto, un esame ben congegnato dovrebbe avere sia la parte da ricetta, sia la parte che va a verificare quanto in profondità uno ha capito la ricetta.
Comunque, gli orali spesso funzionano con una dimostrazione in cui ti si chiede la dimostrazione.
E lì serve il fattore C. Sì.
No, perché anche il fattore M. Un professore diceva... è uguale mc quadro, no?
Sì.
Cioè esame uguale memoria per
il fattore casualità
al quadrato, il fattore c al quadrato, che noi chiamiamo ancora casualità al quadrato. E quindi comunque in quegli esami lì insomma vengono premiate determinate qualità dello studente, quindi l'errore non è proprio distribuito che dici si compensa.
No, però voi dovete vedere la valutazione globale, stiamo parlando di per la triennale 20 esami, per la magistrale di 12 esami, quindi non è detto che tutti gli esami debbano verificare tutte le capacità degli studenti. Ma globalmente parlando, il giudizio io credo che sia abbastanza corretto, tipicamente.
Veritiero.
Sì.
Vabbè, di parere diffuso questo fra i professori.
Sì, diciamo che c'è una differenza tra l'opinione studentesca, chiaramente.
Ma questo ci sarà sempre.
È normale.
Ci sarà sempre. Va bene, va bene. Ascoltiamoci il prossimo pezzo, così ritorniamo ancora.
Tamarrat di diverso genere.
Ancora
questo.
Tamarrat? No, questo è Tamarrat di un altro genere. Di Europe. Questi pompano parecchio. In the future to come, Europe.
volevo ripartire proprio con una domanda, una sola parola. Partiamo così, anzi due
parole.
E poi diventano tre. Sbarramento alla magistrale.
Sbarramento? No.
Quale sbarramento?
Quale sbarramento?
Chi l'ha visto?
Si chiama in maniera differente, una verifica delle competenze.
Anche così, più gentile.
Certo.
Lei non ha la cuffia, non può sentire le risate che ci ha messo in cuffia il regista.
Questo è una cattiveria.
Però mi piace perché mi sembra un po' come sempre quando Fantozzi va nell'ufficio del super
mega direttore galattico.
Chi è Fantozzi direttore... qua? Voi?
Noi siamo Fantozzi.
Okay.
Fantozzi fa...
Allora va bene. Ma
l'operaio è un po' sfruttato. Lei lo chiama sfruttamento, io lo chiamo ottimizzazione dei mezzi di produzione.
E voi mi avete promesso una puntata di torchiamento e quindi uno deve prevenire. Sì.
Però mi piace come lei sta edulcorando un po' le... proprio mi piacciono queste parole. Comunque
si diventano più gentili.
Diventa tutto più bello, ho sentito così.
Più roseo.
No, comunque, parliamo di valutazione.
Attenzione delle competenze.
Delle competenze all'ingresso della magistrale.
Sì, cosa volete sapere?
No, nel senso, la sua opinione, vediamola così. Comunque, mi focalizzerei anche sul fatto che è anche retroattiva, cioè nel senso...
No, questo non è retroattivo. Esiste una durata normale... cosiddetta di ogni corso. Allora, chi entra in una triennale, come dice la parola stessa, dovrebbe impiegare 3 anni. Quindi nel momento in cui entra in un certo anno ha determinate regole ed è corretto che per i 3 anni successivi, cioè quando lui è in uscita per la durata normale, queste vengano applicate. Ma se uno impiega 4, 5, 6, 7, volete che vada avanti? Perché abbiamo studenti che impiegano anche 9 o 10 anni.
Solo per la triennale,
esattamente. Non credo che sia corretto dire che abbiamo cambiato le regole in itinere. Non è così. Noi abbiamo dato delle regole che valgono per i 3 anni di durata legale.
Questa è la risposta che ha dato anche il rettore. Però.
Beh, certo, perché è la legge che lo dice. Io, il rettore, sì, esiste una definizione di quella che è la durata normale, quindi il contratto che uno in qualche modo firma con lo studente in ingresso vale per quello che è giusta appunto la durata normale del corso.
Cioè, esempio, l'anno fisiologico che non vale dopo.
Il problema del
fisiologico, 3 più 1, tra l'altro dobbiamo andare a distinguere, mediamente voi sapete, anche qui c'è una grossa distinzione tra l'ingegneria e l'architettura, anche come regole di sbarramento, visto che così voi le chiamate, sulla laurea magistrale. Ci sono delle verifiche di competenze legate alle lauree di continuità, quindi uno con un titolo triennale può passare su una laurea magistrale purché abbia determinati requisiti curricolari, e poi c'è ovviamente anche la verifica della media, che è legata al tempo, quindi il famoso 24 di cui si diceva prima, che vale per l'ingegneria, vale per tutti gli studenti esterni all'Ateneo, ma non per tutti gli interni, dove c'è un fattore tempo che pesa moltissimo. Quindi i 4 anni, se uno impiega 3 anni e mezzo o 4 anni, non si guarda minimamente.
Però comunque effettivamente visto che ne stiamo parlando, il problema dei fuoricorso alla fine è una cosa che esiste praticamente in Italia e in Germania, da quanto so io. E nel resto d'Europa è praticamente impensabile che uno studente
esca fuori corso.
No, ma esca fuori corso comunque non... Cioè, quando parlo con gli studenti stranieri, loro i fuoricorso li conoscono.
Attenzione.
Poco, forse anche in Spagna hanno...
C'è il cosiddetto sistema anglosassone di passaggio dell'anno, e quindi questo è legato ad esempio all'ABC, ma lo stesso vale anche negli Stati Uniti, è esattamente la stessa cosa. Uno può prendere una valutazione D se è compensata da una valutazione superiore. Questo vale sicuramente in Francia, vale sicuramente in Svizzera, parzialmente in Germania. Non è vero che solo la Germania, ad esempio tutti i paesi nordici tipo la Finlandia, la Svezia e così via sono come noi sul sistema di accumulazione del credito, e quindi la definizione di fuori corso dipende anche un pochettino se uno si iscrive a tempo parziale, a tempo quindi
è ampia,
sì, ampia,
vabbè, ci rientrano tante cose dentro.
Esatto.
Però comunque effettivamente sì. Io quando parlo con gli studenti
però
stranieri
è un'anomalia abbastanza italiana.
Abbastanza italiana. Ogni tanto mi chiedo, ma è possibile che siamo noi che...
Perché noi veniamo... veniamo da un sistema di passaggio del singolo esame, non passaggio dell'anno, e quindi una valutazione fatta puntualmente, quindi con appunto il sistema di accumulazione dei crediti, non solo i tedeschi, anche questo problema ho parlato con dei colleghi al KTH in Svezia, ma piuttosto che non altro in Finlandia, quindi il problema è abbastanza diffuso, non è soltanto ristretto a Italia e Germania.
E lei, invece, e lei qual è il suo parere? Cioè lei che sistema si auspica?
Per cosa propende?
Difficile. Non è male, devo dire, il sistema dell'anno, però va accettato in toto. È vero, uno può non raggiungere un certo risultato positivo in un esame e comunque passare l'anno, ma intanto lo deve dare quell'esame. Cosa che è un po' difficile riuscire a promuovere lo studente se lo studente non si presenta. E da noi c'è un pochettino questa tendenza alla dilazionare quando uno si presenta quando è pronto. E poi quel sistema lì è legato al fatto che ci sono due appelli all'anno. C'è l'appello appena terminato il corso e c'è giusto un appello di recupero in quel di settembre. Tipicamente settembre o agosto, a seconda del periodo dell'anno in cui ricomincia l'esame. Siete convinti che
lo studente italiano possa prendere
l'uno e l'altro, perché c'è il buono e il pro e il contro, se volete, di ogni sistema. Quindi sicuramente quello non produce il fuoricorso, ma produce lo studente che ripete l'anno. E attenzione, si ripete una volta e poi si è fuori.
No, ma io, sì, per carità, la mia idea non è che quello è il sistema migliore, tant'è che io alla magistrale avevo anche pensato di fare la specialistica fuori, la magistrale fuori, e poi invece sono rimasto qua perché, guardando bene, quasi quasi preferisco questo sistema, e tant'è che io non mi sento meno preparato di studenti stranieri.
No, i nostri studenti sono molto preparati, attenzione, gli studenti italiani che esportiamo, sia per la mobilità, vuoi l'Erasmus, vuoi... per la preparazione di tesi fatta all'estero, ma anche post laurea, un giudizio unanime, lo studente italiano è mediamente molto preparato.
Perché tipicamente approfondisce bene nel corso degli anni.
E quindi vedete che è un po' di buono.
Facciamo ultimo break, poi torniamo a parlare un po' di organizzazione in generale della didattica.
5 minuti.
Qui ci riproponiamo un altro master della tamarragine rivista, perché in realtà questo è un pezzo di Nino Gaetano, però poi è rifatto da Molella. Vabbè, abbiamo fatto Molella, ma il cielo è sempre più blu. We'll be right back. Allora, eccoci ancora qua tornati con la professoressa Tabacco che è... parliamo di didattica, ma adesso io vorrei parlare proprio dell'organizzazione, perché è una cosa che ho detto praticamente a tutti quelli che sono venuti qua, io l'ho chiesta, l'ho detto a tutti, è che secondo me il Politecnico sta in qualche modo peggiorando, cioè a me alla triennale non era mai capitato di avere degli esami che si sovrapponessero lo stesso giorno, stessa ora. Tre nello stesso giorno, stessa ora, dello stesso semestre.
Tre in tre difficile giorni consecutivi
dare,
anche.
Difficile. Vabbè, tre giorni consecutivi ancora fisicamente puoi farlo, però tre lo stesso giorno, stessa ora, non puoi farlo.
No, poi lo diciamo più
e
difficile.
Poi dice, come fa? Perché uno studente non ha dato tutti gli esami? E l'obliquità, non, o l'obliquità, come disse un mio compagno di corso.
Ma scusi, ma è andata veramente così?
È andata veramente così.
Oppure sono stati, questa era la prima versione, poi mi risulta che gli esami a segnalazione avvenuta siano stati spostati.
No, comunque io un esame sicuramente lo so, anzi le dirò che nella sezione di settembre del 2001 io non ho fatto scienza, non ho fatto costruzione di strade, ferri e aeroporti perché sono andato fisicamente a fare scienza delle costruzioni 2.
In che anno, mi scusi?
Nel 2001. Ehi, 2011.
Marco poteva anche essere.
2001, sei, superiori, stavo ancora...
2011, bene. Allora, io adesso non voglio ovviamente non so. Scaricare le responsabilità.
Però lo facciamo, scarichiamolo.
No, non voglio scaricare.
No. Io lo stesso 2009-2010.
L'impegno io me lo posso prendere esatto. Per il primo anno su cui... penso di dover essere giudicato, che il prossimo anno accademico 13-14, perché ricordate che il calendario dell'anno scorso è stato comunque concordato con le strutture didattiche che esistevano prima della riforma Gelmini e dunque con le facoltà. Con tutto ciò sarebbe stato bene non avvenisse. Non mi risulta che quest'anno si siano verificate situazioni di questo genere, quindi già sicuramente questo è un primo passo. Per il futuro stiamo congegnando, già oggi si sta lavorando sul calendario degli appelli fino a settembre 2014 e quindi faremo veramente molta attenzione, quindi vi pregherei se avete situazioni di questo genere di segnalarle perché puntualmente siamo andati a spostare delle date su segnalazione specifica. Ovviamente sapete quanti moduli ci sono di insegnamento?
Immagino, però...
Solo attivi, sono circa 1600. Allora, capite che se vi sono sovrapposizioni
alla triennale
di uno,
mi sorprendevo
due, tre,
di come...
tre esami e riusciamo a spostarli, secondo me...
No, io infatti alla triennale mi sorprendevo di come fosse tutto ben organizzato e poi invece con il passare del tempo...
Ma ho capito un po' di volte la triennale, forse 2009-2010 se non ricordo bene.
Vabbè,
ma...
non stiamo
parlando
a vedere il caso, però...
Però un po' di anni fa.
Parliamo del futuro,
infatti mi rincuora tantissimo questa cosa.
Fa piacere.
Anche per esempio altro problema era quello delle lauree, cioè del fatto che uno non riesce a finire gli esami nella sessione perché la laurea è prima della
attenzione,
fine.
Attenzione, il problema sussiste questo solo per la sessione di luglio, quindi
di luglio,
il calendario però è il calendario, cioè non è che possiamo, dobbiamo fare delle scelte. O decidiamo che la sessione di laurea va a settembre, ma mi sembra penalizzante in generale, oppure ci prendiamo dei tempi un po' stretti per il superamento degli esami nella sessione stessa di luglio. Quindi il vero problema sussiste nella sessione di luglio. Per il prossimo
che è quella
anno,
per laurearsi in tre anni, come
è anche ottobre, attenzione.
Però la sessione di luglio, se ti vuoi laureare proprio in tre
anni.
Vuoi
finire proprio prima di settembre.
I tre anni esatti sono sulla sessione
tre anni,
di ottobre.
Due anni.
Quindi i tre anni sono sulla sessione di ottobre. In ogni caso quella di dicembre è ancora all'interno dell'anno accademico precedente, quindi anche quella rientra. Sul prossimo anno stiamo lavorando proprio a quel problema lì e mi auguro che vada meglio.
Io, d'altronde, c'è il regista che è un po' distratto, però è tutta la puntata che lui voleva intervenire e fare una domanda e vediamo che cosa ha da dirci il nostro regista, col baffo.
Sì, salve. Allora, quello che io volevo chiederle è perché alcuni corsi di laurea, come per esempio gestionale.
A caso.
Non facciamo nomi.
Di chi, senza fare nomi, cioè lui.
Perché alcuni corsi sono didatticamente penalizzati e hanno anche, diciamo, una media di voti bassa, perché molti rappresentanti sono anche venuti qui e ci hanno detto che appunto gestionale ha una media abbastanza bassa, forse fra le più basse che ci sono tra tutti i corsi qui al Politecnico.
Sì, insomma, la gestione c'è una media del 20 praticamente.
Siamo un po' bassina.
Questo, certo.
Infatti la verità, è la risposta è che siete voi scemi. Così.
Diciamo due alla vita. Questo dato sicuramente si vede anche, quello che dicevo prima, quando siamo andati a fare uno studio sulle votazioni riportate con il metodo delle CTS per le DISU. È vero, effettivamente all'interno dell'Ateneo l'ingegneria gestionale ha dei...
Particolarità.
Uno speciale.
Vedremo di esaminare anche questo problema nel dettaglio.
Magari anche in ingresso non fare entrare questi loschi figuri, sì, a fare il gestionale come il nostro.
E poi si fanno crescere i baffi, quindi
per forza. Poi quando il professore ti vede con i baffi, più diventi non ti dà. Diventa in questo stato. Vabbè, noi scherziamo.
Però, comunque, se avete dei problemi, il vice rettore per la didattica non solo è disponibile ad ascoltare, quindi a parte questa intervista, se qualcuno ha delle richieste e delle segnalazioni puntuali, venga.
E questo è un appello agli studenti ascoltatori, che
non indifferente,
che io infatti sono commosso per gli ascoltatori, mi commuovo qua per la disponibilità.
Non confermo. Troppi,
Vabbè, io siamo arrivati in chiusura e la dobbiamo ringraziare. Ringraziamo tantissimo di essere stata qua con noi. La puntata è uscita bella tosta, bella dinamica, quindi la ringrazio anche per questo. Io ringrazio anche il regista col baffo di oggi.
Ringraziamo il baffo.
Ringrazio Mario e tutti gli ascoltatori, perché questa sarà veramente l'ultima.
Questa
puntata,
è l'ultima, poi non ci ascoltate più. Non sentite
quanto meno
più
a me.
Ma mi sa che anche io. Più. A me anche mi tocca dicembre, quindi.
Per fortuna.
È cattivella.
Solo perché si laureano.
Allora va bene. E allora è un augurio.
È un augurio, assolutamente.
E allora ancora un ciao qui da Non Solo Poli a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Onde Quadre in generale.
E auguri alla prossima stagione. Li facciamo direttamente già da adesso.
Auguri a tutti alla prossima stagione.
Ciao.
Alla prossima.